riflettiamo sulla speranza, su questo documento che il Papa ha scritto. L'avete letto? Sì, bravi. L'avete capito? Sì. Oh, è facile? No. No. Io l'ho letto 2 o 3 volte. Scusate, non ho salutato alcuni, dopo spero di vedere. L'ho letto 2 o 3 volte in qualche passaggio. Il Papa a volte scorre, altre volte non è, è impegnativo, perché fa il filosofo, il teologo, con tutta la genialità, tutta la preparazione che grazie a Dio si ritrova. E questo naturalmente è un altro suo merito che aiuta sicuramente la Chiesa nel dialogo con il mondo e anche con la cultura, col nostro tempo. Nella speranza siamo stati salvati, questo il titolo tradotto in italiano, in latino spe salvi facti sumus, ed è preso questo titolo. Voi sapete che i documenti del Magistero normalmente cominciano con una citazione biblica. Questo testo, nella speranza siamo stati salvati, si sente bene? Sì. Nella speranza siamo stati salvati, è tratto dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 24. Allora, questa enciclica pubblicata il 30 novembre 2007 si apre con questa citazione di San Paolo ai Romani. L'Apostolo afferma che non solo il cristiano, ma ogni uomo, anzi tutta la creazione, geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto, aspettando con perseveranza la redenzione e la salvezza, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Quindi è evocata l'immagine di una donna che attende con gioiosa sofferenza di dare alla luce un figlio. Penso che questa immagine che Gesù pure ha evocato, no? Come una donna che non vede l'ora di dare alla luce un figlio, dice così, ecco, la Chiesa, il cristiano, ecco, sono chiamati a, a vivere l'esistenza. Qui Paolo evoca appunto questa immagine di una donna che dà alla luce il figlio, e quello è un momento di sicuramente gioiosa speranza o di sofferta speranza. Non possiamo non vederci la Madonna della speranza, madre di Gesù e nostra, che continua a generare figli. Non possiamo non vederci la Chiesa che accoglie e accompagna quelli che seguono Gesù. E non possiamo non vederci la nostra venerabile madre Speranza, che molto spesso si rivolgeva alla persona che aveva di fronte con l'espressione figlio mio, figlia mia. Penso che molti di noi se lo sono sentito un sacco di volte. E questa espressione non era maternalista, no? Non era sentimentale. Io personalmente la intendevo in questo senso. Guarda che io ti stavo aspettare, guarda che io ti voglio bene, guarda che io sono pronto a fare qualcosa per te. E magari passava le notti in preghiera ricordandomi, non so se è poco, e magari diceva: Gesù, sono pronto a prendere la sofferenza di quel figlio perché così tu puoi aiutarlo. Beh, questo è maternità, questa è dare speranza in maniera concreta. E quindi dicendo figlio mio, figlia mia, voleva essere ed era un grosso incoraggiamento, come appunto una madre che incoraggia il figlio, soprattutto nel momento del bisogno o forse anche della disperazione. Lei ha testimoniato la speranza fondata, questa è la sua caratteristica, la sua speranza è fondata nell'indubitabile certezza dell'amore misericordioso di Dio. La speranza che lei annunciava aveva questo fondamento. Dicono le nostre costituzioni: sicuri dell'amore infinito di Dio, possediamo nella misericordia la speranza di salvezza per noi e per ogni uomo. Perché? Ecco le parole della madre: perché anche l'uomo più povero, il più miserabile, perfino il più abbandonato, è amato con tenerezza immensa da Gesù, che è per lui un padre e una tenera madre. Come dire, non c'è nessun motivo per disperare, perché nel momento della sofferenza e della sofferenza grave il Signore è particolarmente vicino col suo amore e con la sua misericordia. Mi pare stupendo, no? Questa certezza della vicinanza paterna e materna di Dio, soprattutto nel momento della difficoltà. Allora, cosa vuol dire speranza nella non sempre facile situazione personale? Ognuno conosce la sua. Nella non sempre facile situazione familiare, ci sono tanti drammi sotto gli occhi e anche la disgregazione facile. Nella non facile situazione sociale, pensiamo un attimino anche al nostro paese, beh, insomma, non è proprio rosea, no? La situazione, e non dobbiamo pensare s'arrangino oppure addirittura tanto peggio, tanto meglio, beh, insomma, sarebbe proprio brutto. E come cristiani dovremmo interrogarci su che cosa noi possiamo fare e di quale tipo di speranza possiamo a quale tipo di speranza possiamo affidarci in modo sicuro? Qual è la speranza con la S maiuscola? Ecco, allora io mi sono proposto di fare una lettura sintetica dell'enciclica, perché mi sembra che valga la pena. Ecco, ho provato, spero, di renderla più accessibile, spero davvero di non complicarla, e per in ogni caso di rileggerla con voi, perché è una parola sicuramente autorevole e che, come qualcuno di voi mi stava dicendo prima di arrivare qui, ne è necessaria. Penso che ognuno di noi si ritrova qui non così allegro e spensierato, ma magari con qualche interrogativo e forse anche serio. Approfittare di questa circostanza del 25° Mare Speranza per fare questa riflessione mi sembra veramente opportuno e direi anche necessario, no? Proprio per onorare questa circostanza nel modo giusto. Allora, l'enciclica, come l'ho suddivisa, fa parte di, ha una introduzione molto breve, i primi due numeri, poi una parte prima, praticamente una trentina di numeri, e poi una parte seconda e una breve conclusione. L'introduzione è semplice, possiamo sintetizzarla così: la speranza vera ci consente di affrontare e superare il faticoso presente. Come dire che senza speranza il presente è davvero complicato e difficile. Ecco l'espressione di Benedetto XVI: solo quando il futuro è certo, come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Sembra giusto. Come dire, se uno non ha speranza, il presente non è facile, anzi qualche volta può portare alla disperazione, appunto. Perché motivi ce ne sono. Allora, la parte prima potremmo intitolarla così: che cos'è la speranza cristiana? La speranza di cui il Papa parla. È evidente che il Papa propone la speranza rivelata dalla parola di Dio e quindi la speranza come virtù teologale, non come sentimento. Sentiamoci positivi, no? Sentiamoci positivi. Vabbè, sentiamoci positivi, ma non è che... perché? No? Nemmeno come atteggiamento. Dobbiamo essere ottimisti. Perché? Il male dove lo mettiamo? E nemmeno come speranza corta. Sì, forza, andiamo avanti, no, che qualcosa si può fare, basta così. Nemmeno come ideologia. Pensare, adesso non siamo in tempi di ideologia, ma non so, il marxismo, per dirne una, presentava una società che non avrebbe più avuto miseria, lotta di classi, veramente una società dove tutti stavano bene, e purtroppo non si è realizzata, no? E quante di queste ideologie sono cadute, no? Allora, quella speranza lì è stata un'illusione. Ecco, allora il Papa non va in questa linea del sentimento, dell'atteggiamento, della speranza corta, dell'ideologia. Il Papa va appunto alla rivelazione Nella lettera agli Efesini il Papa coglie questa espressione che coloro che sono senza speranza sono senza Dio. Cioè chi non ha Dio non ha speranza. È un'affermazione secca, però è così, se ci pensiamo, no? E non è fondamentalista. Perché? Perché la speranza con la S maiuscola, nel senso assoluto, solo Dio può darla. È ovvio, perché noi siamo tutti relativi, tutte persone che vivono in maniera contingente, le nostre cose, le nostre parole passano, no? Siamo davvero persone che non possono garantire qualcosa di eterno, solo Dio può fare questo. Allora ecco, questa affermazione netta che senza Dio non c'è speranza nel senso assoluto. Credo che dobbiamo davvero ricordarlo. Ecco perché il Papa invita anche chi non crede a riflettere, no? E dire: ma guarda, ti rendi conto che le speranze senza il Signore hanno i tempi corti? E questo, dice il Papa ancora, giungere a conoscere Dio, il vero Dio, questo significa ricevere speranza. E questo è il caso della schiava africana Santa Giuseppina Bachita, che oggi ricordiamo. Interessante che la provvidenza ha voluto che oggi si festeggiasse questa suora che proveniva dall'Africa e ha attraversato mille schiavitù, mille oppressioni, era stata maltrattata in tutti i modi, e a un certo punto gli hanno presentato la fede e lì ha scoperto, proprio è stata folgorata a dire: ma allora la mia storia può essere una storia bella, anzi è una storia bella, perché Gesù, il mio paron, diceva lei, no? Che viveva nel Veneto, il mio paron, il Signore è molto diverso dagli schiavisti che ho incontrato. E allora questa donna recupera un senso, dà un senso alla sua vita e diventa Santa Bachita. Perché appunto si è confrontandosi con Gesù, che ha sofferto la passione e morte in maniera ingiusta, lei ha potuto attivare una speranza e metterla nella sua vita. Il cristianesimo, dice il Papa, non si concretizza in un messaggio sociale rivoluzionario, come tanti rivoluzionari che sono apparsi nella storia. Gesù ha portato una speranza che rivoluziona l'uomo dal di dentro, quindi non una rivoluzione dal di fuori. Gesù non è mai stato interessato a prendere le armi contro i potenti di allora, e quando è stato invitato non l'ha fatto. La rivoluzione che lui porta è quella di cambiare l'uomo dall'interno, se volete, di mettere una dinamite nel cuore dell'uomo, non per uccidere gli altri, al punto da rendere l'uomo figlio di Dio e fratello di tutti. Scrive il Papa: la fede non è soltanto un personale protendersi verso le cose che devono venire, essa ci dà già ora qualcosa della realtà attesa, e questa realtà presente costituisce per noi una prova delle cose che ancora non si vedono. Essa speranza attira dentro il presente il futuro. La speranza attira il futuro del regno di Dio in questo nostro presente, a volte così oscuro, e il fatto che questo futuro esista e che è in qualche modo presente cambia la nostra situazione attuale. Questa situazione viene toccata dalla realtà futura. Una speranza che d'altra parte matura sopportando pazientemente le prove della vita. Insomma, ci è dato di toccare qualche cosa di questa speranza, ma è chiaro che abbiamo bisogno di faticare, di dare tutto il nostro contributo perché questa speranza prenda consistenza. Quindi c'è una speranza che è come un seme sano è piantato nel cuore di tutti da quando siamo stati creati. quando noi ci siamo aperti al Vangelo, alla fede, a Cristo, un seme che è destinato a svilupparsi, a fiorire e a fruttificare, se noi pazientemente coltiviamo la speranza. Quindi è un dono che noi possiamo toccare già con mano, penso che tutti noi l'abbiamo toccato, se no non saremmo qui, e però aspetta di essere coltivato, portato allo sviluppo, alla maturazione. Questo tipo di speranza non è semplicemente quindi informativa, non ci offre una nozione sul futuro, ma è performativa. Bella questa distinzione. Non è solo un'informazione, ma è una performance, no? Qualcosa che cambia la vita. Non una comunicazione semplice, ma qualcosa che produce un cambiamento esistenziale. Chi ha speranza, in sostanza, vive diversamente da chi non l'ha. Cioè la speranza tocca essenzialmente il presente. Per dirla in termini facili, dei nostri santi. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena m'è diletto. Ecco, traduzione semplice. E questo è il concetto, no? Tanto è il bene che mi aspetto, il bene con la B maiuscola, che ogni pena m'è diletto. Come vedete, allora abbiamo il dono. Nel nostro tempo la pena è pena, e la voglio portare. Perché? Perché c'è un motivo. Ecco il senso della speranza. La fede, dice il Papa, ci offre la vita eterna. Cosa chiedete al bambino? La fede. Cosa vi dà la fede? La vita eterna. Che cos'è la vita eterna? Esiste la vita eterna? Che domanda. E che cos'è la vita eterna? Allora il Papa fa delle osservazioni, sarebbe bello discutere, ma forse non è il caso perché siamo tanti, ma è interessante che siate attenti. Il Papa, per capire meglio, mette in discussione queste due parole, nel senso che lo sono, perché non è che noi parliamo facilmente di vita eterna. È stata fatta qualche anno un'inchiesta sulle fedeli che uscivano da chiesa, così, tu credi nella vita eterna? Sapete la risposta più normale che è stata data? Beh, sì, qualcosa ci sarà, no? Va bene così? Santo Dio, ma che sei andato in chiesa a fare? Quindi giustamente il Papa dice che la vita eterna, quando diciamo vita, questa non deve essere intesa come la realtà che conosciamo, che spesso è più fatica che a pagamento, così che se per un verso la desideriamo, la vita, e desideriamo campare tanto, tanto, per un altro non la vogliamo e speriamo che finisca, qualcosa desideriamo la morte, o no? Perché siamo stanchi, no? Poi ripetizione, poi giù tante volte. Allora questa vita qui da una parte ci soddisfa, dall'altra ci annoia e ci stufa. Allora non è in questo senso di una vita come questa di cui parliamo. E la vita eterna, la vita eterna è il compimento di tutto ciò che noi desideriamo di veramente bello, di veramente buono e che noi non possiamo mai raggiungere. Praticamente è la realizzazione del sogno con la S maiuscola che tutti noi ci portiamo nel cuore e su cui noi dovremmo riflettere. Ma che cosa sogno? Cosa desidero? Proprio nel senso più bello della parola. Felicità, ma quale felicità? No? Quella che conosco? E quale altra? Ecco, si parla, viene in mente che cosa? Le beatitudini di Gesù. Quella è la beatitudine, non la felicità semplicemente di questo o quello, ma la beatitudine, o come dice Francesco, la perfetta letizia, quella che proprio ci porta alla pace con la P maiuscola, la gioia, dice Gesù, che nessuno ci può togliere. E la parola eterna non è la ripetizione all'infinito di quello che già conosciamo, ma è come l'immergersi nell'oceano dell'infinito amore sopraffatti dalla gioia. Sono immagini poetiche, perché come possiamo descriverle se non così? No? Ma sono immagini che vengono da Gesù. L'oceano infinito dell'amore sopraffatti dalla gioia. Vi do la mia gioia, quella gioia che il mondo non conosce e che nessuno vi può togliere. La gioia piena, la gioia perfetta. Ecco, questa è la vita eterna. Sfido chi non la vuole. Ecco. E però, guarda caso, come noi andiamo dietro ad altre speranzine o speranzucce che sappiamo non soddisfano così come noi desideriamo. Continua il Papa: la fede e speranza cristiana deve essere compresa non in forma individualistica, basta che sto bene io e gli altri si arrangino. Deve essere intesa questa speranza in forma comunitaria, perché alla vita eterna con Dio sono chiamati proprio tutti, tutti. Io non posso pensare al paradiso senza gli altri e non posso pensare a salvare l'anima mia. Qualche volta il Papa qui insiste parecchio, qualche volta pensiamo in termini individualisti. Grazie, 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 vista come l'hai data. Qualche volta pensiamo in termini individualisti, alla salvezza dell'anima mia. Può essere un modo egoistico di pensare. E l'egoismo non porta in paradiso. Quindi l'individualismo è il contrario del paradiso, della speranza. Se io non aiuto il fratello non vado in paradiso, sicuro. Ecco, quindi la speranza deve essere intesa in modo comunitario. Ho fiducia che tutti andremo in paradiso. San Francesco dice: vi voglio tutti in paradiso. Questo dicevano i santi, la madre speranza, no? Non io vado in paradiso e gli altri. Quindi una speranza comunitaria, perché alla vita eterna tutti siamo chiamati. Non si tratta di fuga dal mondo, cercare la nicchia. Siamo in un momento difficile, si salvi chi può, e ognuno cerca il rifugio antiatomico, no? Fuga dal mondo e dai suoi problemi. Si tratta, nel caso della speranza cristiana, di un ulteriore impegno per la costruzione di un mondo più umano e più giusto, prefigurazione e anticipazione del regno di Dio. Ecco, la speranza non ci rende meno operosi, al contrario. Stamattina ho sottolineato molto l'estrema attività della Madre Speranza. Attenzione, la speranza è collegata con una grande attività, con non perdere un minuto di tempo, con un impegno sociale, se volete, politico, culturale, a tutto campo. Chissà, non si chiama fuori. Gesù dice quella bella espressione: non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno. È un'altra cosa, no? Essere nel mondo senza appartenere alla logica del mondo, che davvero non è quella di Cristo. Ancora il Papa: la fede e speranza si è profondamente trasformata nel mondo moderno. Qui semplifico molto, perché il Papa qui, da filosofo e da teologo, passa in rassegna le speranze offerte dalla cultura, dalla filosofia, dagli uomini politici degli ultimi secoli. Che speranza hanno offerto questi grandi uomini, queste ideologie degli ultimi secoli? Ecco, semplifico estremamente, ve le potete leggere lì, perché il Papa veramente fa una critica approfondita, che va intesa comunque, non come hanno sbagliato tutto, no, non dice questo il Papa. Dice semplicemente: ci sono degli spunti buoni, però quando si viaggia senza Dio, ecco che si arriva alla delusione, e quindi si fa i conti con qualche fallimento, che quando ci sono di mezzo gli uomini, beh, diventa pesante, no? Con le nuove conquiste dell'uomo è nata un'epoca storica nuova, segnata, come afferma Bacone, dal dominio della scienza, della tecnica sulle leggi naturali. La fede, con ciò, non viene semplicemente negata, essa viene piuttosto spostata su un altro livello, quello delle cose solamente private e ultraterrene, e allo stesso tempo diventa in qualche modo irrilevante per il mondo. La speranza, in Bacone, riceve una nuova forma, ora si chiama fede nel progresso. Cosa vuol dire speranza? Credere nel progresso. Il Papa dice: attenzione, che questo è ambiguo. E lo spiega perché. Che cos'è il progresso? Non è forse il progresso dalla fionda alla mega bomba? Noi in genere pensiamo a questo, al progresso. E però, con la mega bomba che ci facciamo? Forse ci siamo anche distrutti qualche volta, e non poche volte, no? Abbiamo fatto danni, quello è progresso. Capite? Quindi è chiaro che le nuove scoperte sono cosa buona, però come le usiamo? Possiamo usarle anche per il male e commettere delle malvagità che prima non si conoscevano, proprio perché i mezzi sono più potenti. E d'altro canto la fede viene relegata al privato, ma se tu credi affari tuoi, e quindi senza rilevanza sociale e politica. Beh, questa operazione che è sotto gli occhi, no? Tutti viviamo un po' in questa situazione, non è proprio corretta e certamente non è conveniente, non fa il bene dell'uomo e della società. E d'altro canto chi è cristiano e vive in maniera privata la fede, che cristiano è, se si vergogna della fede? Ieri sera abbiamo fatto una veglia con i giovani per entrare, per iniziare la quaresima lì a Città di Castello, erano 500. Allora il tema era amare Gesù come l'ha amato Paolo. E allora c'erano quattro modalità, l'hanno creata loro, di amare Gesù. Il primo è conoscere Gesù, il secondo è vivere come Gesù. Il terzo, ecco che mi ha fatto un po' senso, difendere Gesù. Una cosa, ma Gesù bisogna essere difeso. Intendevano i giovani di dire noi dobbiamo essere fieri della nostra fede anche quando andiamo per le strade e sentiamo bestemmiare. Se noi non interveniamo vuol dire che la nostra fede non è fede. Bello questo, difendere la fede, non nel senso che la fede non ha bisogno di essere difesa, ma di essere vissuta coerentemente sì, altrimenti ecco, la nostra fede è privata, è così, cioè va quando ci conviene. Il progresso dunque offre nuove possibilità per il bene, ma apre anche possibilità abissali di male. Noi tutti siamo diventati testimoni di come il progresso in mani sbagliate possa diventare, sia diventato di fatto, un progresso terribile nel male. Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell'uomo, etica vuol dire principi base, fondati sulla ragione, quindi non semplicemente sulla fede, prima della fede c'è l'etica, cioè l'etica delle persone, appunto degli uomini che ragionano e che hanno trovato dei principi di convivenza, no? Quindi se il progresso tecnico non corrisponde a un progresso nella formazione etica dell'uomo, nella crescita dell'uomo interiore, allora esso non è un progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo. Pensate ai temi della vita, della biogenetica, ai temi dell'aborto, è il tema dell'eutanasia e tanti altri. E questi sono temi che hanno valenza etica, no? Prima che di fede. E però se non siamo d'accordo neanche qui, e ci sono state delle aberrazioni, davvero, ci sono delle aberrazioni nei nostri tempi. Anche la fede, conclude questa prima parte il Papa così, anche la fede nella ragione e nella libertà, come nell'epoca dell'illuminismo, resta ambigua. La ragione può essere a servizio della verità e farci superare l'irrazionalità, ma può anche chiudersi nei ragionamenti soggettivi ed egoistici e può mettersi al servizio del potere. Leggevo in questi giorni un sondaggio. Qual è l'espressione più usata? Qual è l'espressione più usata nel linguaggio corrente? Brava, più o meno come sento. L'espressione è molto semplice. Secondo me è così, quindi va bene così, no? E io posso dire anche una stupidaggine, quindi va bene. Capito? Secondo me. Giustamente il Papa dice che il problema è il relativismo. Relativismo etico, cioè se non c'è una verità oggettiva, allora va bene, siamo lo stato selvaggio, ognuno vada come crede, appunto secondo lui. Capite? È importante, no, questa riflessione dobbiamo fare. Quindi la ragione può essere messa al servizio della verità e farci superare l'irrazionalità, ma può anche chiudersi nei ragionamenti soggettivi ed egoistici e può mettersi al servizio del potere. Secondo me, per arrivare lì, faccio questo e questo e va bene. E come va bene? Bisogna vedere. Questo significa che senza riferimento a Dio, ritorna alla conclusione, il principio di prima, senza riferimento a Dio l'uomo può perdere la speranza con la S maiuscola e trovarsi con delle speranze molto corte. Come dire che l'uomo limitato e difettoso non può assicurare la speranza certa. Questa può essere garantita da colui che tiene in mano il mondo e la storia come creatore e salvatore. Seconda parte dell'enciclica, più propositiva e anche originale, secondo me. Il Papa intitola questa seconda parte «Luoghi di apprendimento e di esercizio della speranza». Come possiamo coltivare questa speranza maiuscola, no? Questa speranza che ci apre sull'orizzonte eterno. Lui accenna a tre luoghi per coltivare la speranza, tre luoghi necessari per coltivare la speranza. Primo, la preghiera come scuola della speranza. Se la speranza vera si fonda in Dio, il primo luogo per coltivare la speranza è il rapporto con Dio, comunione con Dio, che si chiama preghiera, giusto, logico. E quindi chi crede in Dio e non prega, la speranza se ne va, muore, si spegne. E sentite che parole, queste ve le leggo, queste parole mi hanno interessato, queste parole del Papa sulla preghiera, che tra l'altro la richiamate anche ieri, l'altro ieri. Con il Signore noi possiamo essere sempre in comunione per purificare, allargare e accogliere il suo amore nel nostro cuore. Chi più frequenta il Signore più alimenta la fede, la speranza, l'amore, perché Lui è l'amore, no? Ecco perché non c'è nessun santo che abbia pregato poco. Provate a vedere. Io qualche volta ho interrogato le persone che io considero molto brave e quando mi è capitato ho chiesto appunto, dico, ma scusami, mi puoi dire quanto preghi e come preghi? Mi ricordo l'ultima risposta, non dico il nome, no? Ma se io, grazie a Dio, riesco a pregare 3 ore al giorno. Dico, ma come fai? Dice, vado a letto presto, riesco ad andare a letto presto, poi mi alzo alle 3 e poi ho 3 ore tranquille. E quelle 3 ore sono il bacino, no, da cui attingo forza e risorse per la mia vita. Questo lui non lo dice a nessuno, lo dice, l'ha detto così, se uno glielo chiede, per dire che... ma la speranza faceva questo. Ma la speranza non ha avuto fortune, diciamo, no? Chissà se l'è anche guadagnata, ha avuto la grazia, ma lei poi se l'è guadagnata giorno e notte, no? E lei non so quante ore pregasse la madre. Stando al suo diario, io l'ho riletto per prepararmi un po' a questa circostanza, veramente impressionante. Tante notti, tutte in preghiera, come Gesù. Come faceva? Allora noi che siamo più piccoli, ognuno faccia i suoi conti, dico io. Io i miei, voi i vostri. Però la cosa è certa, che se non alimentiamo proprio bene la speranza nella preghiera, ecco, rischiamo che la speranza si riduca. Ecco poi le parole del Papa. Il giusto modo di pregare è un processo di purificazione interiore che ci fa capaci per Dio e proprio così anche capaci per gli uomini. Ecco, la preghiera è come essere capaci di accogliere Dio e di accogliere gli altri. Ci apre. Nella preghiera l'uomo deve imparare che non può chiedere le cose superficiali e comode che desidera al momento. Fammi andare bene questo, quello e quell'altro. Anche questo. Ma renditi conto che questo è poco. C'è di più, molto di più. Nella preghiera dovremmo renderci conto che non possiamo chiedere cose superficiali e comode che desideriamo sul momento. Cioè chiedere e alimentare le piccole speranze, spesso sbagliate, perché a volte chiediamo delle cose per il nostro personale successo, no? Queste sono speranze, sono attese, desideri anche sbagliati, che conducono lontano da Dio. La preghiera deve purificare i suoi desideri e le sue speranze, deve liberarsi dalle menzogne segrete con cui inganno me stesso. Che espressione! La preghiera, ripeto, deve liberarmi dalle menzogne segrete con cui solitamente mi inganno. cosa vuol dire? Ma per esempio che io sogno di arrivare chissà dove e non ho il coraggio di dire, ma e se arrivassi fin lì, che succederebbe? Cioè, è tutto lì? Ma cosa cerco alla fine? Magari può essere un inganno. Ma non è meglio puntare su una vita secondo il Vangelo? Il non riconoscimento della colpa, l'illusione di innocenza, non mi giustifica e non mi salva, perché l'intorpidimento della coscienza, l'incapacità di riconoscere il male come tale in me, è colpa mia. La preghiera mi mette in chiaro quello che c'è di bene e di male dentro di me. Il Signore mi dice la verità. Il Signore non mi inganna. Mi può dire, vi ricordate, il profeta Nathan che dice a Davide, tu sei quell'uomo, senza fronzoli, no? Il Signore che in questo modo, no, ci libera dalle menzogne. E noi abbiamo bisogno di questo, perché talvolta le menzogne ci piacciono, no? Ce le diciamo gli uni gli altri, per non farci del male, ma direi soprattutto per non farci del bene. L'incontro con Dio risveglia la mia coscienza, intorpidimento della coscienza, risveglio della coscienza, ce n'è bisogno, perché essa, coscienza, non mi fornisca più un'autogiustificazione, tutto a posto, tutto bene, io, se tutti fossero come me e quant'altro, no? L'autogiustificazione, nessuno è giusto davanti a Dio, siamo tutti peccatori, bisognosi della misericordia di Dio, perché essa, coscienza, non mi fornisca più un'autogiustificazione, non sia più un riflesso di me stesso, narcisismo. Possiamo pregare in maniera narcisistica, Signore, quanto sono bravo, che poi è il fariseo che va lì a dire quanto sono bravo io, dimmi anche tu, non puoi non dirmi. Quante volte nel diario della madre troviamo rimproveri di Gesù alla madre? Gesù mi ha rimproverato. Gesù mi ha detto che non ho fatto bene quello. Gesù mi ha detto che ho perso tempo. Gesù mi ha detto che non ho trattato bene le sorelle. A me piacciono questi passaggi. Come piacciono i passaggi dove dice la madre, io ho sbagliato. Io sono una persona che prometto tante cose e poi alla fine ne faccio poche. Signore, abbi pietà di me. Ma questa è la santità, no? Non pensiamo alla santità nel dire tutto bene, tutto facile, io non ho problemi. Non è questa, certo, la santità cristiana. Sai, l'autenticità. Quando leggi queste pagine, senti che è una persona autentica, vera. Ecco, una coscienza sveglia che sa discernere il bene e il male e quindi non è più un riflesso di un me stesso narcisistico e nemmeno un riflesso dei contemporanei che mi condizionano, di quello che dice la gente. Ma insomma, ma quello che dice la gente può essere anche sbagliato. Quindi, tanto lo dicono tutti, tanto l'ha detto la TV, sì, va bene, allora è verità. Quindi del condizionamento sia di me stesso e sia degli altri, ma una coscienza che diventi capacità di ascolto del bene stesso, di Gesù, di Dio stesso. Così diventiamo capaci di una grande speranza e così diventiamo ministri della speranza per gli altri. Bello, qui ci vedete Mare Speranza, no? Così diventiamo capaci di una grande speranza e diventiamo ministri, diventiamo promotori, testimoni di una speranza vera per gli altri. La speranza in senso cristiano è sempre anche speranza per gli altri ed è speranza attiva nella quale lottiamo perché le cose non vadano verso la fine perversa. Tanto vadano come vadano, tanto io sto bene. Capite? Ecco, mi pare che il Papa ha dato delle pennellate qui sulla preghiera che io vi invito a rileggere proprio per autenticare la nostra preghiera e ampliarla, perché quella è la fonte della speranza. Secondo luogo per coltivare la speranza è il nostro agire e il nostro soffrire. Il nostro agire quotidiano e il nostro soffrire che ognuno conosce. Il Papa fa questa affermazione: ogni agire serio e retto dell'uomo è speranza in atto. Bello questo, no? Quindi la speranza, prima di tutto è stato un dono, adesso dice ogni agire serio e retto dell'uomo è speranza in atto, quindi dipende da ognuno di noi, è responsabilità nostra agire seriamente e rettamente. Il regno di Dio è un dono offerto a tutti, tuttavia il nostro agire non è indifferente per Dio, per gli uomini e per la storia. Possiamo con la nostra libertà inquinare o purificare, far progredire o regredire la Chiesa e il mondo. E io non è vero che sono neutro, il mio comportamento di fatto o fa progredire o regredire la situazione intorno a me. Anche la sofferenza che deriva dalla nostra finitezza, dalle nostre colpe, dal male che è nel mondo e dal maligno e che dovremmo cercare di affrontare, alleviare e superare, chiama in causa la speranza. È questa che ci dà il coraggio di metterci dalla parte del bene anche dinanzi a situazioni impossibili o disperanti. Ma chi me lo fa? Chi mi dà la forza di superare una malattia inguaribile? Chi? Se non il Signore Gesù crocifisso e risorto, che mi testimonia in maniera chiarissima, se voglio aprire gli occhi, che il male, il peggio male, può essere trasformato in bene. E questa è la speranza. Il male, il peggio male, può essere trasformato in bene, se io sono disponibile a viverlo nella fede, nella speranza. E questo, guardate, questo tocca ogni giorno della nostra vita. Il nostro agire e il nostro soffrire, nel piccolo e nel grande. La tribolazione, mediante l'unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore, si trasforma in beatitudine e dolcezza. Ecco, la beatitudine e la dolcezza di Gesù. A proposito, qui viene citato un brano della lettera del martire vietnamita Paolo Le Bao Tin, morto nel 1857, una bellissima lettera che potete leggere. Questo martire che proprio prima del martirio dice: lodiamo il Signore eterno e la sua misericordia. Che bello. Uno dice: ma questo è Spavaldo. No, no, questo è uno che crede che anche l'essere ammazzati per Cristo diventa una manifestazione, forse la manifestazione più grande della misericordia del Signore, che ci chiede di dare la vita come l'ha data Gesù. Non so se è poco. E quindi il martirio è la grazia più grande, la conseguenza. Sì, ho detto così, è giusto. Il martirio è la grazia più grande. E allora, il martirio in maniera violenta, magari immediata, non lo auguriamo a nessuno, ovviamente, no? E però ci sono dei martiri così. E in ogni caso, il martirio quotidiano è per tutti. Vivere bene il quotidiano è un piccolo martirio, no? Per esempio la pazienza, no? Voi ce l'avete? Io poca. Prova a rispondere bene a uno che ti stuzzica 5, 10, 20 volte, eccetera. Alla ventesima tu buono, tranquillo, rispondi. Fino a 70... i vescovi, sì. Sì, mi confesso. Così ottengo il perdono. Quindi un martirio, la speranza, cioè, ha bisogno di essere provata in maniera continua. E lì allora noi dimostriamo di credere, di sperare, di amare. Dice il Papa: Cristo è disceso nell'inferno e così è vicino a chi vi viene gettato. Se ti pare di essere nell'inferno, ricordati che lì vicino c'è Gesù, perché lui è disceso negli inferi. Vedi la sua croce, no? Ed allora troviamo nella sofferenza il senso più forte, il cammino più bello di purificazione e di speranza certa. Cristo ci insegna ad assumere in qualche modo la sofferenza dell'altro per amare e consolare, anzi per essere vicino all'altro che soffre. Stamattina dicevamo quante volte la madre ha detto: Signore, sono pronta a prendere le sofferenze degli altri. Oltre a quali? Oltre alle sue, il Signore gliene ha date tantissime, oltre a quelle che si cercava lei. Mi ha cercate, voi avete visitato i luoghi della madre, no? Avete visto i cilizi, i topini, i chiodini, tutte ste robette qui, il cuscino di sasso. Tante volte ha detto: Signore, la sofferenza di questa sorella, di questo fratello la prendo io. Qui o questa non è normale, oppure è davvero seguace di Gesù, no? Il quale ha amato soffrendo. E sulla croce non ha detto, a me piace molto che sulla croce Gesù non abbia detto: vedete quanto vi voglio bene. Avesse detto questo mi sarebbe un po' stonato, no? Perché chi ama, chi soffre, nel senso evangelico, non lo dice. In genere chi lo dice, c'è un po', non è così pulito, no? Ne state invitati proprio ieri da Gesù: quello che fai, preghiera, sacrificio, elemosina, fallo nel segreto, che lo veda solo il Padre. Quindi assumersi anche la sofferenza degli altri. In ogni caso, dice il Papa, la verità, la giustizia, l'amore non raramente chiedono il sacrificio del proprio interesse, della comodità, della salute. Se uno vuole essere vero, se uno vuole essere giusto, se uno vuole amare, deve fare i conti con la sofferenza. Mi viene in mente un giovane che, appena laureato brillantemente e anche meritatamente, secondo me, mi viene a dire: sai, dice, mi sono incontrato con delle persone che mi hanno detto: ma tu vuoi far carriera? Se vuoi far carriera devi venire con noi. E gli avevano proposto una strada certamente non pulita e trasparente. E lui ha avuto il coraggio di dire no. E quelli hanno risposto: allora avrai vita dura. E gli ho detto: ebbene sì. Oh, meno male che c'è qualcuno che paga. Ma questo è un bel sacrificio, eh? O no? Quindi se uno vuole essere giusto, vero, deve pagare il conto. Stai tranquillo che ti sarà ripagato ampiamente su questa vita e nell'altra. Il Signore ci ripaga abbondantemente. E quindi occorre avere questo coraggio, perché altrimenti, oppure la salute, magari per la salute siamo disposti a fare qualsiasi compromesso, e no. Altrimenti, se facciamo così, la mia vita diventa menzogna. Se andiamo nel compromesso, la mia vita diventa menzogna. E questa è la strada del martirio, che si concretizza nelle molteplici alternative quotidiane. È proprio dal genere, dalla misura della nostra speranza, che abbiamo la forza di poter offrire le piccole fatiche del quotidiano, che ci colpiscono sempre di nuovo come punzecchiature più o meno fastidiose, sono parole del Papa, conferendo così ad esse, punzecchiature, un senso. Bello questo. Questo valutare al massimo il quotidiano, dove abbiamo magari 100 punzecchiature o 100 fastidi. Beati noi, se li possiamo prendere bene. E se noi impariamo a rispondere: uffa, anche questo, è giù, la parolaccia, il modo. Così, tutto perso. Aggiungiamo altro male. Guardate, è un martirio questo, no? Poter vivere le 100 punzecchiature fastidiose del quotidiano nella maniera giusta, nella maniera dignitosa, come Cristo ci ha insegnato, no? Rispondendo bene e magari facendo anche silenzio, perché no? Ce n'è bisogno più che mai. Offrire le piccole fatiche del quotidiano che ci colpiscono sempre di nuovo come punzecchiature e conferire ad esse un senso. Quello di attualizzare la compassione di Gesù e in qualche modo di completarla a favore del prossimo. Il terzo e ultimo luogo in cui noi coltiviamo la speranza, bellissimo, è il ricordo del giudizio personale e universale. E meno male che se ne parla, no? Noi facciamo fatica a parlare del giudizio, no? Morte, giudizio, inferno, paradiso, purgatorio, giudizio universale. Il Papa dice: se non teniamo presente questo orizzonte, la nostra vita non è chiarita, no? La speranza non è solida. Dice il Papa, con parole anche qui molto belle, che vi invito a leggere: il Signore che ritorna come re e giudice della storia richiama la speranza della giustizia definitiva dinanzi alla quale emerge la nostra responsabilità. Ma pensate se non ci fosse una giustizia definitiva? Allora è un caos, allora facciamone altre, no? No, la giustizia ci sarà e sarà chiarissima. E nessuno sfuggirà. Questo è importante, attenzione, questo non si oppone alla misericordia. Anzi, se non ci fosse questo, Dio non sarebbe misericordioso, no? Non è possibile all'uomo fare giustizia in senso assoluto. E quindi ci deve essere una giustizia assoluta. Per evitare le distorsioni, delle paure, di un giudizio che mette paura, no? Non è questo il senso del giudizio personale universale. Oppure la superficialità, non ne pensiamo, non ne parliamo, della morte, del giudizio, dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, non ne parliamo. Per evitare questo occorre riferirsi al Cristo crocifisso e risorto, dinanzi al quale la nostra vita appare nella sua verità di amore, il paradiso, di egoismo, l'inferno, e l'eventuale necessità di purificazione, purgatorio. Ecco le parole del Papa. L'incontro con Lui, con il Signore, è l'atto decisivo del giudizio. Davanti al suo sguardo si fonde ogni falsità. Dinanzi al suo sguardo si fonde ogni falsità. Finalmente non è più possibile imbrogliare, no? È l'incontro con Lui che, bruciandoci, di fronte a una luce, a un fuoco proprio infinito, ecco, noi siamo bruciati. E questo incontro ci trasforma e ci libera per farci diventare veramente noi stessi, quello che vale di noi stessi, e far cadere come paglia tutto quello che è di egoistico, di brutto, di male, di sbagliato. Ecco, quindi un fuoco che purifica, fa cadere il male e fa rimanere solo il bene. Se non ci fosse questo, davvero la nostra vita sarebbe senza l'orizzonte giusto, senza il termine giusto. Le cose, dice il Papa riferendosi alla lettera di Pietro, le cose edificate durante la vita possono allora rivelarsi paglia secca, vuota millanteria, e crollare. A che serve la nostra superbia, no? Di fronte al giudizio di Dio, che ha vissuto in maniera mite e umile. C'è da vergognarsi. Il suo sguardo, il tocco del suo cuore ci risana, ci brucia non per mandarci all'inferno, ma ci deve purificare, perché come possiamo entrare in paradiso se non purificati? Questo tocco del suo cuore ci risana mediante una trasformazione certamente dolorosa, come attraverso il fuoco. Appunto, il fuoco, pensiamo del purgatorio, che è temporaneo, il fuoco dell'inferno che è definitivo, sono immagini, e però è il fuoco dell'amore di Dio che è solo positivo, che è il paradiso. Oh, Madre Speranza ha delle testimonianze quasi infinite sul purgatorio, sul paradiso, e purtroppo anche sulla possibilità di dannarci. Quante persone la madre ha liberato dal purgatorio. È stato anche questo un gesto di carità molto bello che lei ha fatto. Quindi il dolore di questa trasformazione attraverso il fuoco è un dolore beato, in cui il potere santo dell'amore di Dio ci penetra come fiamma, consentendoci alla fine di essere totalmente noi stessi, e con ciò totalmente di Dio e degli altri. Così si rende evidente anche la compenetrazione di giustizia e grazia. Il nostro modo di vivere non è irrilevante, ma la nostra sporcizia non ci macchia eternamente se almeno siamo rimasti protesi verso Cristo, verso la verità e verso l'amore. Se possiamo dire come il buon ladrone: Signore, ricordati di me all'ultimo minuto. Questo è sufficiente per non andare all'inferno. E però il male che abbiamo fatto va purificato. In fin dei conti, conclude il Papa, questa sporcizia, il Papa qualche volta parla di sporcizia, che è nella Chiesa e che fa pensare alla monnezza, no? Di questi brutti giorni, no? Anche questa è una storia un po' brutta, no? Le nostre monnezze, che non sono solo a Napoli, non sono solo a Napoli, è brutto che noi ci ritroviamo così, no? E magari tutti a deprecare, arrangiatevi, bello. Quindi, in fin dei conti, questa sporcizia è già stata bruciata nella passione di Cristo. Nel momento del giudizio sperimentiamo ed accogliamo questo prevalere del suo amore su tutto il mare, nel mondo ed in noi. Ecco, mi pare molto bello questo, no? Questo finale della storia personale e universale. È giusto che sia così, meno male che c'è così. È bello che sia così, perché allora noi davvero speriamo, con la grazia di Dio e anche attraverso le nostre purificazioni qui e forse di là, di entrare nel regno di Dio, tutti quanti, Dio lo voglia, perché per tutti Gesù è risorto, è morto e risorto. La conclusione è il riferimento alla Madonna. Dice così: Maria, che col suo sì ha aperto a Dio stesso la porta del nostro mondo, è la stella della speranza che brilla sul nostro cammino. Lei vide morire il figlio come un fallito, esposto allo scherno più totale. La spada del dolore trafisse il suo cuore. Era morta la speranza? Immaginate Maria ai piedi di Gesù crocifisso. Tutti imprecano. Era morta la speranza. Finito tutto. È facile noi dopo 2000 anni. Maria che vedeva solo buio. Ecco, ripeto sempre quella frase di Tonino Bello: il vento del Venerdì Santo ha spento tutte le candele, è rimasta accesa solo la sua. Maria ha continuato a sperare, ha continuato a credere che non era finito tutto, che Dio avrebbe potuto rovesciare le cose. Questa è fede, questa è speranza. Questo è il Sabato Santo, venerdì sera è Sabato Santo, e di questo abbiamo bisogno. È qui che la speranza deve fortificarsi, no? Come la fede e la speranza di Maria. In quell'ora tenebrosa avrà riascoltato dentro di sé le parole dell'angelo, forse tante volte ripetute da Gesù in privato: non temere, Maria. Il regno del Signore non finiva, anzi, nella fede intravedeva la Pasqua, già preannunciata nel suo Magnificat. La sua fede e la sua speranza le consentirono di animare i discepoli scandalizzati, fuggiti tutti, e dopo averlo rinnegato e tradito. La sua speranza le consentì di animare i discepoli scandalizzati e dispersi, di accompagnarli dal Venerdì Santo alla Pasqua e alla Pentecoste, e di dare il via alla Chiesa in questo passaggio davvero difficile, da Cristo crocifisso a Cristo risorto e alla Pentecoste. Così, conclude il Papa, tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, insegnaci a credere, a sperare e amare con te. E termino con una parola della nostra madre Speranza, presa dalla novena. Gesù, sii il mio compagno e la mia speranza. Guidami nel vasto mare di questo mondo, mi serva di porto sicurissimo l'abisso del tuo amore e della tua misericordia. Grazie. Grazie che avete resistito molto bene. E poi, pensavo di essere più corto, ma
ringraziamo davvero Padre Domenico per questa sintesi, che adesso veramente una sintesi con cuore di pastore, penso che ha guadagnato con lo spirito di vescovo ancora di più, vero?
Troppo buono.
Si avverte, quindi lo ringraziamo davvero con tutto il cuore, e penso che, non so se siete d'accordo, può essere utile approfittare di questo momento anche magari per fare qualche domanda, instaurare un po' di dialogo, perché le questioni sollevate dall'enciclica del Papa e le tante questioni della vita nostra che abbiamo sentito sollevano, penso, degli interrogativi, no? E può essere utile magari qualche domanda, instaurare un po' di dialogo, eh? Quindi con libertà lo facciamo.